colui che cammina dietro i filari, ripeté Bart, spegnendo il motore. Uno dei 9000 nomi di Dio usato soltanto nel Nebraska, scommetto. Vieni.
Non ci vengo con te. Non sono più entrata in chiesa da quando sono venuta via da casa, Bart. E non mi va di entrare in quella chiesa, come non mi va di restare in questo paese. Non potremmo andare via di qui?
Faccio in un attimo.
Ho le mie chiavi dell'auto. Se tra 5 minuti non sarai di ritorno, me ne vado e ti pianto qui. A meno che tu non voglia aggredirmi e portarmi via le chiavi. Immagino che ne saresti capacissimo.
Ma non pensi affatto che lo farò.
No. Però, Bart, ti prego. Ho paura. Fai presto.
Lui le rivolse un sorriso assente e scese dall'auto. Si voltò e si incamminò lungo il vialetto lastricato che portava fino alla porta della chiesa. 2 o 3 minuti il tempo di guardarsi intorno e sarebbe tornato. Probabilmente la porta non era nemmeno aperta, ma lo era e girava facilmente sui cardini silenziosi e ben oliati, ed egli avanzò in un vestibolo così fresco da sembrare quasi gelido. Ebbe bisogno di qualche istante per abituare gli occhi all'oscurità. La prima cosa che notò fu un mucchietto di lettere di legno nell'angolo in fondo, polverose e gettate insieme alla rinfusa. Apparivano vecchie e dimenticate. Erano lettere alte, circa 70 centimetri. Evidentemente facevano parte di una serie. Provò ad allungarle sul tappeto. Ce n'erano 25. E ad allinearle, spostandole come negli anagrammi. Riuscì quasi subito a formare la parola chiesa. Ma con il resto non si otteneva che cose senza senso. Stava per alzarsi quando ebbe un'intuizione. Formò Battista. Poi, dopo qualche altro tentativo, la scritta andò a posto. Della Grazia. Chiesa Battista della Grazia. Le lettere dovevano spiccare un tempo sulla facciata. Erano state tirate giù e gettate con indifferenza in un angolo. Perché? Non era più la Chiesa Battista della Grazia, ecco perché. E che tipo di chiesa era? Chissà perché quella domanda gli provocò un senso di paura. Si rialzò in fretta, spolverandosi le dita, e con impazienza oltrepassò le porte interne. Ora si trovava in fondo alla chiesa stessa, e nel guardare verso la navata tratteneva il respiro. Tale era il silenzio che incombeva in quel luogo. Lo spazio dietro il pulpito sembrava dominato da un gigantesco ritratto di Cristo. Il Cristo era sogghignante, i suoi occhi erano grandi e fissi. In ciascuna delle larghe pupille nere qualcuno stava annegando in un lago di fuoco, ma la cosa più strana era che quel Cristo aveva i capelli verdi, capelli che, a un più attento esame, si rivelavano una massa intrecciata di verde grano non ancora maturo. Il quadro era eseguito rozzamente, ma era efficace. Sembrava un murale eseguito da un ragazzino. Era un Cristo da Vecchio Testamento, o un Cristo pagano che macellava le sue pecore in olocausto invece di guidarle. Vicky aveva ragione. C'era qualcosa di terribilmente strano lì. Era quasi tentato di tornare da lei senza esplorare ulteriormente, di salire in macchina e allontanarsi da lì il più in fretta possibile. E al diavolo anche il municipio. Ma gli seccava. Ancora 1 minuto o 2, poi sarebbe tornato alla macchina. Andò verso il pulpito pensando: di gente da Gatlin deve passarne di continuo. E saranno persone nei paesi dei dintorni che hanno qui amici e parenti. La polizia stradale del Nebraska ci passerà bene di tanto in tanto. Eppure lui aveva la pelle d'oca. Salì i 4 gradini coperti da una passatoia che portavano al pulpito e guardò al di sopra dei banchi deserti che si profilavano nella penombra. C'era una Bibbia sul leggio. Bart scorse le pagine che facevano un secco fruscio nella quiete. Alcune parti erano state tagliate via, quasi tutto il Nuovo Testamento, anzi. Qualcuno, armato di un paio di forbici, si era assunto il compito di correggere il buon re Giacomo, ma il Vecchio Testamento era intatto. Stava per lasciare il pulpito quando vide un altro libro su uno scaffale più in basso. Lo prese pensando che potesse essere un registro, con i matrimoni, i battesimi, le sepolture. Lesse le parole sulla copertina: che gli iniqui siano falciati, affinché il terreno possa essere di nuovo fertile, dice il Signore Dio delle moltitudini. La scrittura era infantile, lui se ne accorse subito. In alcuni punti era stata usata la gomma di penna. E sebbene non ci fossero errori di ortografia, le lettere erano grandi e incerte, tracciate più che scritte. Aprì la prima pagina e non credette ai suoi occhi. Iniziò a sfogliare il tomo ossessivamente, cercando di dare un senso a quell'elenco inverosimile. C'erano nomi biblici: Isaac, Rachel, Malachia, e fra parentesi quelli che dovevano essere i nomi di battesimo. Poi c'erano delle date di nascita e di morte. I primi dell'elenco erano nati nel 1945 ed erano morti nel 1964. Le ultime annotazioni erano per Eva Tobin, nata il 16 giugno 1965, e Adam Greenlow, nato l'11 luglio 1965. Niente secondo nome tra parentesi. In piedi dietro il pulpito, Bart rifletteva. Era accaduto qualcosa nel 1964, qualcosa che aveva a che fare con la religione, con il grano e con i ragazzi. Forse erano stati presi da mania religiosa collettiva, soli, completamente soli. Isolati dal resto del mondo da centinaia di chilometri quadrati di gran turco frusciante e segreto. Soli sotto l'occhio vigile di Dio, uno strano Dio di grano. Colui che cammina dietro i filari. Bart venne assalito da un brivido e pensò a cosa avrebbe raccontato a Vicky. Vicky, lascia che ti racconti una storia. Parla di Richard Dagan, nato il 4 settembre del 1945. Assunse il nome di Amos, un bel nome da Vecchio Testamento. Bene, Vicky, sai che cosa accadde? Accadde che Richard Dagan e i suoi amici vennero presi da fanatismo religioso e uccisero i loro genitori. Tutti, capisci? Gli spararono durante il sonno, li accoltellarono nella vasca da bagno, gli avvelenarono il cibo, li impiccarono, li sventrarono, per quello che ne so io. Perché? Il grano. Forse stava morendo, forse chissà, si misero in mente che il grano moriva perché si commettevano troppi peccati. Non si facevano abbastanza sacrifici. Penso che l'abbiano fatto nel grano, tra i filari di spighe. E non si sa come Vicky stabilirono, ne sono certissimo, che 19 anni fosse il massimo al quale uno poteva arrivare come età. Richard Amos Dagan, il protagonista della nostra storiella, compiva 19 anni il 4 settembre 1964, la data segnata nel registro. Penso che forse lo uccisero, lo sacrificarono tra il grano. Che storia assurda, vero? Ma vediamo ora Rachel Stickman, che fino al 1964 si chiamava Donna Stickman. Compiva 19 anni il 21 giugno, circa un mese fa. Moses Richardson è nato il 29 luglio. Compirà 19 anni da qui a 3 giorni. Hai un'idea di quello che capiterà a Moses il giorno 29? Io sì. Un'altra cosa, Vicky, guarda qui. Abbiamo Jobe Clayton Gilman, nato il 6 settembre 1964. Nessun'altra nascita fino al 16 giugno 1965. Un intervallo di 10 mesi, sai che cosa penso? Uccisero tutti i genitori, comprese le madri incinte, ecco che cosa ne penso. E una di loro rimase incinta nell'ottobre del 1964 e diede i natali ad Eva. Una di loro, una ragazza di 16 o 17 anni. Eva, la prima donna. E guarda qui, Adam Greenlow, nato l'11 luglio del 65. Devono avere 11 anni ora, e magari saranno qua intorno, da qualche parte. Si sentì accapponare la pelle. Come poteva rimanere segreta una cosa del genere? Come poteva continuare? Come? A meno che il Dio in questione non l'approvasse. Oh Gesù, esclamò Bart nel silenzio. E fu allora che il clacson della T-Bird cominciò a echeggiare all'esterno con un lungo suono continuato.